apriamo il corso seguendo il ritmo, come ha detto Luca, che abbiamo avuto in questi anni, quindi con uno spirito attivo e, come è stato ricordato, la esperienza vivente di Giovanni, che siamo noi stessi. Io parlo di antropologia politica degli italiani. Come siamo fatti? Leggendo il libro di Giovagnoli ho visto che nello sviluppo delle vicende della Repubblica Italiana, queste costanti di lungo periodo ci sono ancora, sottendono i comportamenti, le mentalità. Perché certi fenomeni si possono comprendere sino in fondo se si vede, per usare una formula della genetica, se si vede il DNA dei processi. Quindi questo libro ha un taglio storiografico che è quella della cosiddetta storia del lungo periodo, dove il passato non si vede, ma pesa, condiziona. C'è una genetica delle mentalità. E prima breve considerazione, io enuncerò alcune tesi, come tesi, e mi riservo poi di intervenire problematicamente dopo aver ascoltato la relazione di Giovagnoli, che ci descrive che cosa è avvenuto in questo nostro tempo repubblicano. E prima considerazione, antropologia. Quando io parlo di antropologia degli italiani, indico una costituzione, cioè non è un giudizio negativo. Le antropologie sono antropologie, siamo fatti come siamo fatti. Poi è chiaro che possiamo migliorare, ma una delle dimensioni sia per gli individui che per le società di migliorare e di comprendere i propri deficit. Siamo fatti come siamo fatti, abbiamo i nostri pregi e i nostri deficit. I pregi, tutto sommato, vanno avanti da soli, i deficit bisogna riconoscerli per cercare di disinnescare gli elementi di patologia, no? Che ci sono negli organismi umani e negli organismi sociali. Ora, l'Italia come Stato e come nazione non stanno insieme contemporaneamente, perché Stato e nazione non sono la stessa cosa. È già il primo grande problema. E l'Italia, tutto sommato, si è sentita unitaria, popolo, attraverso degli emblemi mitici che la costituiscono come popolo. E nella costituzione dell'Italia come popolo ci sono dei miti fondanti. Il mito della romanità è l'esperienza della cristianità. Cioè sono due elementi che hanno accomunato le condotte italiane. E quindi già nel Medioevo c'era questa idea in cui ci si sentiva più o meno una cosa sola. Dante, Petrarca, Cioè c'erano questi emblemi mitici, con queste due grandi figure. Però la dimensione di Stato, moderna di Stato, in Italia è tardata a venire, molto tardi. Lo Stato è inteso proprio come Stato-nazione. Dico di passaggio, velocemente, che i grandi stati-nazione, anche la nazione è una figura molto tarda, direi è post-napoleonica, ma gli stati-nazioni o le patrie si sono costituite in Europa a partire dalle grandi monarchie. Le democrazie più avanzate hanno alle loro spalle l'esperienza degli stati assoluti. Secondo il mito che uno stato è uno perché è il corpo del re. Questa dimensione, questa figura di grande corpo, se voi pensate al Leviatano, no? C'è questa rappresentazione del grande corpo del re. C'è questa figura organica, e quindi la simbolica del re è un elemento che costituisce l'unità. Basti pensare alla monarchia inglese a tutt'oggi, e in tempo di democrazia in Europa la maggior parte delle nazioni europee sono a tutt'oggi monarchiche. Cioè, una cosa che non... il corpo del re, che crea un mito di unità. E l'Italia invece era l'esperienza dei comuni, che era un'esperienza di rappresentanza molto breve, democratica, e soprattutto la grande Italia della modernità è un'Italia di principati. E quindi l'idea di nazione, popolo italiano, è molto lontana. Il rapporto vero, vitale, strutturale delle comunità è il rapporto con il loro principe. E quindi un rapporto costruito in una relazione alto-basso, dove la logica era la logica della protezione e della largizione. E in più l'elemento sicario, tipico dei principati. È lì che si forma l'Italia. E dura a lungo così, il periodo più lungo dell'Italia, sino all'Ottocento. Ci sono state delle elite intellettuali grandi, tante, però queste elite intellettuali hanno guidato anche dei processi, per esempio l'Italia unitaria, però hanno guidato dei processi, ma il cosiddetto popolo non è andato al ritmo delle elite, che spesse volte sono state non comprese dal popolo. Molte volte si sono distaccate dal popolo anticipandolo. In ogni caso, l'unità d'Italia e il costituirsi dell'Italia come nazione tra le più recenti e più tarde nella storia europea. Ecco, di qui, poi lo riprenderò più avanti, l'assenza di senso dello Stato, dove il cittadino si sente governante. Ecco, non abbiamo avuto la rivoluzione francese, le citoyen in Italia non è nato, il cittadino non si è sentito governante. E quindi ha avuto un rapporto con lo Stato se non patologico improprio, che è quello del principato. Lo Stato mi protegge, lo Stato largisce, io non sono cittadino, dipendo, e quindi il buon principe mi favorisce, il cattivo principe non mi favorisce. E quindi il principe è buono o cattivo a secondo che mi favorisca o mi sfavorisca. E quindi questo tipo di scambio come organismo della formazione della rappresentanza politica. Cioè non la cittadinanza che si sente titolare di potere, ma uno Stato che mi è amico o nemico. E a secondo di questo, io lo assecondo o mi ribello. Sicché la geografia dei comportamenti italiani si è strutturata, dato questo quadro, in tre grosse dimensioni. Le élite politiche, una società matura, è un gruppo dirigente, centrale, libero, anche democratico, colto politicamente, che ha l'idea di cittadinanza, e dall'altro lato i sudditi e i ribelli. La somma di sudditi e ribelli ha sempre tenuto in scacco la cittadinanza. Cioè la dimensione del cittadino non è che non ci sia in Italia, c'è, per fortuna la democrazia regge perché c'è questo corpus, no? L'idea di cittadinanza. Però a fronte di questo ci sono due grandi aree sociali dove la mentalità è dei sudditi o dei ribelli. Con delle singolari oscillazioni, si possono portare degli esempi, e qui Giovagnoli ce lo potrà dire a lungo, con delle singolari oscillazioni in cui il suddito, che non ha le largizioni che pretende, diventa ribelle. E quindi abbiamo un passaggio dai sudditi ai ribelli. Dal 61% di Berlusconi in Sicilia alla vittoria dei grillini, bruciando lo spazio intermedio. La Sicilia da questo punto di vista è macroscopica, ma anche in Italia. Anche in Italia. Hai questa oscillazione. Quando queste oscillazioni non ci sono, e qui il racconto che ci fa Giovagnoli è interessantissimo, quando queste oscillazioni non ci sono, l'Italia si regge su un processo continuo, illimitato di mediazioni. Che non è solo consenso, ma è anche spartizione. Quindi c'è un livello alto della mediazione, penso ad Aldo Moro. E invece poi c'era una versione concreta di questa mediazione che era la pratica della spartizione. La Repubblica dei Partiti è stata insieme a lungo come una pratica raffinatissima della spartizione. E l'esempio erano governi paurosamente immensi con 120 ministri, roba di questo genere, no? E a livello locale è uguale. Un'altra cosa importante: quando nascono le regioni in Italia, e sono uno dei parti più tardi della Costituzione, e perché nascono? Perché c'è un over di sistema politico che cerca spazio. Non nascono da un'idea federale. Perché altrimenti le avrebbero fatte prima. Le avrebbero fatte subito. Se avessero pensato federalmente l'Italia sin dall'inizio. nascono in un momento in cui c'è un over di personale politico da piazzare. Questo lo dico in questo momento senza critica, dico come tecnica ordinaria del governo nella società italiana. E se vediamo la fase politica in cui siamo oggi, questa dinamica si ripropone. Una seconda cosa, e chiudo perché poi riprenderò questo tipo di problema. In Italia, nella sostanza, non c'è stata mai una vera democrazia funzionale. Non dico che non ci sia stata democrazia, anzi, una grande società democratica, ma non funzionale. Perché uno dei tratti essenziali della democrazia, che è tante cose, che è in crisi, ma uno dei tratti essenziali della democrazia, è l'alternanza al potere. L'alternanza al potere. Beh, in Italia questo non c'è mai stato. Non c'è mai stato in modo fisiologico. Poco importa che si trattasse di coalizioni o di bipolarismo, ma non c'è mai stato, perché le coalizioni erano spartizioni sempre degli stessi gruppi. E qui c'è un passaggio molto importante nel libro di Giovagnoli. Uno dei momenti difficili, molto difficili, della società italiana, in cui si è cercato di creare un altro accorpamento sociale, non è stato un passaggio elettorale semplice, ma è stato un trauma. Il governo Tambroni, i morti di Reggio Emilia. Cioè, il centro-sinistra nasce non come un ricambio naturale, perché era impossibile pensare che i socialisti potessero andare al governo, se non operando col forcipe una separazione dei comunisti. Questa difficoltà del ricambio, ed è stato uno dei momenti più alti di ricambio della società italiana, di ricambio di indirizzo politico e di politiche reali, è stata una successione traumatica, non è stato un ricambio democratico. Ma, e allora, non a caso, una volta che è fatto, fallisce. Perché il PSI viene inglobato e dall'altra parte restano quelli che non possono entrare. Quindi è un punto di passaggio in cui la democrazia poteva diventare fisiologica, ma non è diventata. Perché l'idea qual era? Che i socialisti divenissero opposizione e non fossero risucchiati nella spartizione. Infatti l'idea era, nel libro emerge chiaramente, di svuotare il PC. E fallì. E si tratta di vedere perché. Ecco, quindi nella democrazia italiana è una democrazia partecipata ma non fisiologicamente sana, perché se non c'è il ricambio evidentemente non ci può essere una alternanza del comando. E quindi il meccanismo di riproduzione delle élite è stato un meccanismo cooptativo, non per alternanza, ma per cooptazione. Cioè, il ricambio è stato generazionale, non è stato posizionale. E questo è una delle ragioni della decadenza del ceto politico. Perché un ceto politico che non nasce dal conflitto, ma nasce dalla cooptazione, è strutturalmente debole. Perché vive nella logica della rendita, non del conflitto. E Tangentopoli esplode anche in Italia, non è che la corruzione negli altri paesi non ci fosse, o non c'è, e ce n'è tanta, ma lì la corruzione sostanzialmente veniva controllata col ricambio, perché prima che gli altri si corrompano, gli altri si purificano o si decantano. Cioè, da un lato un tempo di decantazione, dall'altro c'è un tempo di inquinamento, perché il potere inquina sempre. Non è male, ma è imparentato. Allora, se da un lato qualcuno tende ad inquinarsi, dall'altro l'altro che non c'è si decanta. In una dimensione statica, in una logica politica cooptativa, Tangentopoli era il minimo che potesse accadere. Cioè dire un ricambio, no, una crisi per decomposizione, cioè finiscono i partiti. Nell'Europa questo non è avvenuto, da nessuna parte. È solo una cosa nostra che un centro politico venga scalzato dalla magistratura, con la conseguenza che A non è scalzato, B la magistratura si trova fuori posto e si altera nelle sue stesse funzioni, quindi un doppio danno. Non sconfiggi la corruzione, ma patologizzi la giurisdizione. Perché la magistratura può condannare soltanto atti individuali. Quando deve prendere decisioni rispetto a processi, non può giudicare la società. Ecco, quindi grande capacità di mediazione, grande sensibilità pluralista, grande creatività locale, cioè tutte queste cose le sappiamo bene, ma di fatto una democrazia gracile, ma non la gracilità della democrazia nella fase attuale del mondo, che c'è dappertutto, la crisi della rappresentanza che c'è dappertutto, ma una crisi della democrazia classica della tradizione ottocentesca-novecentesca. E l'ultima cosa, il fattore, come dire, che ha rallentato tutto questo, pur con grandi risultati sul piano pratico, sul piano economico, di riuscita, è stato che il lungo periodo democristiano ha retto e ha stabilizzato il sistema in una fase in cui doveva decollare. E da questo punto di vista è stato un punto equilibratore. Caduto quel punto equilibratore, per tutta una serie di ragioni, soprattutto internazionali, economiche, eccetera, eccetera, la logica della mediazione ha perso il suo asse. E quindi dalla logica della mediazione, che pure aveva un suo asse, si è passata a quella della collusione, dove forze selvagge hanno avuto la possibilità di emergere senza che nessuno li fermasse. Craxi non è Berlusconi. Craxi appartiene alla logica dei partiti, finanziamento pubblico dei partiti. Berlusconi è acquisto porta a porta del consenso. Ecco, mi fermo qui, perché Giovagnoli ha scritto un libro bellissimo, nel dettaglio c'è tutto, non manca una notizia, quindi da questo punto di vista può potrà darci delle dilucidazioni